Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
Ci siamo, ore 18 spaccate, puntualissimi qua al Gemini Festival, non si fa altro che iniziare e terminare puntuali. Iniziamo questo talk pomeridiano, io sono con Davide Gallucci del progetto Cannibali e Re. Sono sinceramente molto, molto contento di poter fare questa chiacchierata insieme a lui, perché comunque abbiamo l'occasione di portare questo progetto davvero degno di ammirazione, che comunque sta portando una ventata di novità anche nel panorama letterario italiano. Quindi ci sono un sacco, io preparandomi un po' i discorsi, che le domande, un po' di spunti che gli volevo proporre a Davide, mi sono davvero arrivati un sacco di idee, un sacco di cose entusiasmanti. Quindi ecco, sono contento innanzitutto di essere qui con te, con voi, con tutta Cannibali e Re. Allora, innanzitutto, prima cosa, partiamo un po' dalle notizie biografiche su Cannibali e Re. Proprio da dove è iniziato il tutto, perché Cannibali e Re?
Vabbè, innanzitutto ovviamente rigiro i ringraziamenti all'Autoradio, a tutto il Gemini, a tutta l'organizzazione che hanno avuto, insomma, alla quale ci siamo uniti con piacere, insomma, per questo talk, che ha riportato anche un po' di vita poi a Perugia dopo, insomma, questo periodo. Com'è nato Cannibali e Re? Cannibali e Re ormai ha poco più di 4 anni. Nasce nella primavera del 2016, dall'incontro alla fine di noi eravamo alla fine un gruppo di studenti, chi si era appena laureato, chi sta per laurearsi, che avevano studiato storia o discipline comunque storico-politiche, e ci siamo incontrati con l'intento di dar vita a quello che fosse un progetto di divulgazione, no? Lo specifichiamo sempre, quindi un progetto che mirasse a far conoscere la storia, a far conoscere una data storia, poi ne parleremo, insomma, più nello specifico, a quante più persone possibile, quindi appunto a fare divulgazione come dovrebbe essere intesa in senso, cioè normalmente. Abbiamo deciso di farlo partendo dai social, nel senso, appunto, per raggiungere questo scopo per noi era naturale affidarci a quelle che erano le piattaforme, diciamo, una piattaforma gratuita che avesse la più ampia diffusione possibile. Ovvio che Facebook era la prima opzione, per quanto sia, ovviamente sappiamo, una realtà che sa essere censoria, che è piena di contraddizioni, che è piena di limiti, però per noi era essenziale, cioè si è rivelata comunque essenziale per iniziare il nostro lavoro. Quindi è un lavoro che è iniziato appunto nel giugno, alla fine del 2016, ed è proseguito in maniera costante come lavoro social per un anno e mezzo circa, poi appunto con una serie di evoluzioni
che magari
ti taglio le domande.
Sì, magari vedremo. Cronache Ribelli, l'organizzazione, i vostri libri. Voi avete pubblicato di recente, tra l'altro è uscito proprio di recente il secondo almanacco,
sì,
quindi notizia fresca, ne avete parlato in abbondanza, perché comunque avete girato buona parte d'Italia portando le varie presentazioni dei vostri libri. Ti chiedo un po', in generale, i Cronache Ribelli volume 1 e 2 di cosa tratta, poi anche l'organizzazione, e poi una domanda anche un po' tecnica su proprio la forma almanacco romanzo.
Sì, diciamo che appunto, riallacciandomi a quello che dicevo prima, dopo poco meno di 2 anni, insomma dopo un anno e mezzo di lavoro, c'era l'esigenza, volendo fare appunto divulgazione, ancora volendo raggiungere quante più persone possibili, di uscire anche dal social, che non poteva diventare il fine di quello che era il nostro lavoro, ma che era comunque già negli intenti, sempre stato un mezzo. L'idea era ovviamente di uscire con una pubblicazione cartacea. Noi avevamo lavorato appunto sulla pagina con testi comunque brevi, con storie che per forza di cose appunto erano di divulgazione, non erano complete, come dire, non erano testi per approfondire, ma erano testi che dovevano fare conoscere una certa storia, che era la storia delle classi oppresse, diciamo, degli sfruttati nel corso di tutte le epoche e di tutta la storia. di tutto il corso della storia a livello temporale. Questo formato di storia per noi si è adattato poi bene a quello che è stato il risultato dell'almanacco, ossia concentrare, riuscire a dare poi un senso, una continuità tramite questa forma, poi appunto magari ne parleremo meglio, a quello che era stato il nostro lavoro. Quindi storie breve, tante storie racchiuse insomma in un volume con il medesimo approccio, e che è stato poi, al di là di quella che è proprio la forma di scrittura, quindi la forma narrativa dell'almanacco, è nato anche con un certo scopo, con certe modalità, nel senso che noi che avevamo lavorato per quasi 2 anni al progetto abbiamo dovuto coinvolgere altre persone, abbiamo dovuto ovviamente avere contributi tipografico, illustrativo e via dicendo. Abbiamo tentato di lavorare a questo progetto in maniera sempre orizzontale. Abbiamo coinvolto appunto, che poteva essere l'illustratrice, una ragazza perugina, Aurora, la graphic designer, prendendo le loro idee, tant'è che poi la forma stessa in realtà partì come un'idea della grafica di Marcella. Raccogliendo le loro idee, dando, non assegnando compiti, ma piuttosto coinvolgendo poi nel processo proprio di creazione del testo chi collaborava con noi. Per cui il risultato di questi due almanacchi, poi che nella forma sono abbastanza, insomma, sono simili, ovvio che il primo ne parliamo di più perché è stato il caso guida, diciamo, di tutto poi il resto del nostro lavoro editoriale, Almanacchi e Non, nacque proprio con questo obiettivo. E aggiungo poi, appunto, sempre tenendo da parte il contenuto, anche la forma con la quale abbiamo deciso di distribuirlo. Cioè, questo è un libro che è nato per girare fuori dai circuiti editoriali, contiene anche in sé una certa critica al mondo editoriale che poi stiamo sviluppando con alcuni nostri progetti futuri. Nasce decidendo di non circolare appunto nelle reti, che ne so, in Amazon, in IBS, Feltrinelli. È stato distribuito nel corso di centinaia di presentazioni, 140 presentazioni in tutta Italia, tramite uno shop dove noi gestiamo tutto in prima persona, dagli ordini alle spedizioni, e senza utilizzare Corriere Espresso, proprio per nostra scelta specifica. È arrivato, io ho il piacere sempre di dire che oggi Cronache, a breve, tra un paio di centinaia di copie, arriverà a 5.000 volumi che sono stati distribuiti, quindi è un risultato che noi pensiamo sia importante in virtù di come soprattutto è stato raggiunto, più del numero in sé.
È un risultato per l'autoproduzione, insomma. Sì. Infatti dopo anche su questo mi piacerebbe ritornarci, perché il discorso dell'editoria, capire un po' quali spiragli ci sono, questo mi interessa molto discuterne con te. L'organizzazione invece, sì. Il romanzo, dopo l'almanacco il romanzo.
Dopo l'almanacco, cioè, tra i due almanacchi usciti rispettivamente 2018-2020, nel 2019 siamo usciti con un romanzo che fondamentalmente è l'opposto di quello che avevamo fatto con l'almanacco. Cioè, questa era una serie di storie brevi, autoconclusive per forza di cose, cioè non autoconclusive, cioè parziali, perché appunto non può trattarsi per una questione di spazio, di un approfondimento, di un qualcosa di completo, ovviamente fatti realmente avvenuti, e vengono... come dire, si passa poi a una storia unica, compatta, non vera, pur basata sulla storia, su molti avvenimenti storici che hanno contraddistinto il XX secolo, dalla guerra, dalla seconda guerra mondiale, al Vietnam, alla segregazione negli Stati Uniti, dove la storia quindi rimane come base portante del racconto, che però ovviamente si sviluppa su una forma completamente diversa. È sempre lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, cioè nel voler espandere, nel voler raggiungere con un certo tipo di messaggio quante più persone possibili, pensavamo che mutare da un linguaggio appunto narrativo, ma comunque divulgativo, quindi di storia, di fatti, di cronaca, comunque del passato, a un'opera di finzione potesse ulteriormente aiutare ad allargare quello che era, no, l'interesse che magari volevamo sviluppare verso certi argomenti.
Il comparto grafico rimane lo stesso, no? Cioè, mi pare che ci sia la stessa illustratrice.
Allora sì, la Aurora, che è una ragazza appunto che ha studiato all'Accademia qua a Perugia, ha curato la copertina dell'organizzazione, tutte le illustrazioni del primo almanacco e 6 delle illustrazioni del secondo volume, le altre 6 del secondo volume sono di un compagno di Empoli.
Bello
Beck,
comunque.
Che insomma.
Anche bella l'idea di proprio l'orizzontalità anche tra chi, esatto, ci lavora, quindi partire anche dalle illustrazioni, esatto, per capire la forma da dare alle parole.
Le illustrazioni è un esempio ottimo di quello che volevo dire prima con orizzontalità, nel senso che noi abbiamo detto guardate, noi vogliamo raccontare tramite le illustrazioni queste storie. Abbiamo girato il post perché erano tutte storie che avevamo già scritto per la pagina. La forma che poi prendeva l'illustrazione in realtà la decidevano loro, se ne discuteva, magari c'erano dettagli che loro volevano aggiungere che noi all'inizio non ritenevamo necessari. Alcune sono state anche cambiate perché quella non rende, magari è stato un caso, però insomma. Questo anche voleva dire lavorare in orizzontalità. Penso il caso dell'illustrazione sia abbastanza chiaro.
Allora, narrare la storia. Io ho letto su una vostra descrizione su Facebook una frase che tra le altre penso sia anche abbastanza utile per introdurre questo discorso. La storia è una narrazione indispensabile per la conservazione e la disintegrazione della memoria, che io la terrei un po' come faro di questa discussione, perché rende già di per sé l'idea. Qual è? Che cosa vuol dire per voi narrare la storia?
Ma per noi è il discorso fondamentale che stava poi alla base stessa del lavoro che avevamo, a quale abbiamo dato vita insomma 4 anni fa. Raccontare la storia vuol dire tutto e niente, nel senso anche noi abbiamo tutti studiato storia, insomma, alle scuole, dalle elementari, tutto il ciclo della scuola dell'obbligo, chi l'ha fatta anche all'università. Siamo stati abituati a una versione comunque molto didascalica e venemenziale della storia, capito? Quindi la solita storia di alcune classi dirigenti, di alcuni gruppi di potere, delle nazioni, che pare essere l'unica forma poi nel raccontare la storia stessa. Ovvio che per noi è una visione molto parziale della storia, o meglio è una visione che racconta di una piccola porzione della popolazione, nel senso le persone che sono qui penso che la maggior parte, se fossimo nati nel 400 saremmo stati i serbi della gleba e non feudatari, signori, cardinali e compagnia danzante. Se fossimo nati nell'Inghilterra, nelle Midlands dell'Ottocento saremmo stati lavoratori, insomma, operai e non certo gli industriali. Se fossimo nati a fine 800 non saremmo stati nelle retrovie a comandare le truppe durante la Grande Guerra, ma saremmo stati buttati nel fango delle trincee
e non avremmo avuto la possibilità di raccontare nulla.
E certo, ma oppure insomma al contrario non avremmo visto nel futuro poi questo tipo di memoria essere oscurato. Noi ogni tanto giriamo, insomma, abbiamo girato tutta Italia, facciamo un po' il confronto, un paragone che riguarda anche l'Umbria, che è una terra di rievocazioni storiche dove si fanno le rievocazioni storiche dove sparisce la gente comune. Si sa, cavalieri, dame, damine, la gente come non c'è. A un certo punto sparisce come se non viene raccontato alla fine. Il rischio qual è? E ricollego la frase che tu hai utilizzato, cioè il non raccontare la storia degli ultimi di epoche passate rischia di vedere cancellata anche la nostra di memoria. Volendo fare un esempio banale, arriveremo a un momento in cui magari tra 2 secoli, se la catastrofe ambientale non ci ha già travolto, cosa anche alquanto probabile, ci ritroveremo comunque a sentire una narrazione di quest'anno dove tutto ciò che vediamo quotidianamente in termini di repressione, in termini di anche di mancanza di opportunità viene, come dire, ridotto e viene eliminato, come dire, che a noi stesse bene. Facendo un salto nella storia del passato, migliaia e migliaia di schiavi che lavoravano, costruivano nell'impero romano o in altri imperi antichi, oggi questa questione viene derubricata a dire vabbè, per l'epoca era normale avere uno schiavo, era normale fare lavorare gli schiavi. Questo è un argomento poi delicato che negli ultimi mesi si è trattato con riferimento a vari episodi. Era normale per chi praticava questo tipo di violenza, per chi li aveva gli schiavi, non certo per lo schiavo, anche perché altrimenti banalmente non avrebbero tentato di ribellarsi nel corso di secoli e secoli. Diciamo vabbè, sono schiavo, è la normalità. Non è mai stato, cioè il guardare la storia dalla prospettiva dei carnefici e non delle vittime è una prospettiva pericolosissima e che venga poi presa anche da chi oggi nel contesto nel quale tutti viviamo spesso si difende anche questa prospettiva, è un po' un segnale di come questo tipo di narrazione poi sia diventata pervasiva e appunto ribadisco pericolosa.
Ecco, pervasiva, cioè non è un termine quello che utilizzerò che mi piace tanto usare perché è molto molto labile, ma possiamo dire che effettivamente questa storia dei vincitori è un po' anche po' la storia mainstream che in questo momento, che nei vari momenti storici passa, cioè è come se fosse una sorta di storia che si autoproclama ufficiale rispetto a tutto il resto.
Sì, sì, ma molto probabilmente, e ribadisco, non è raccontare una storia diversa, la storia delle classi dirigenti c'è ed è anche necessario saperla. Il problema è che non si riesce, ovviamente non si dà una giusta attenzione a un tipo di prospettiva diversa. Non è che la nostra è una vera storia, a parte che noi, appunto, ribadisco, non facciamo ricerca, noi diamo magari voce a ricerche di altri, usiamo fonti di secondo grado e via dicendo. Non è che non esista quella storia, non debba essere parlata. Il problema è che viene veramente annullata questa tale prospettiva, anche il solo ragionare in termini, diciamo, di nazioni e di confini quando si parla della storia, no? Parlare della prima guerra mondiale solo in virtù degli interessi di una nazione è fuorviante. La prima guerra mondiale, il motivo per cui l'Italia è entrata nella prima guerra mondiale non era un interesse del popolo italiano, era un interesse di classi dirigenti, industriali, agrarie, che avevano nell'arricchirsi con la guerra. Successivamente poi questo effetto, cioè, si è visto anche dove ha portato e quando hanno deciso dal basso, no, di prendere posizione, dove siamo arrivati negli anni 20. Per cui questo tipo di memoria, ribadiamo, va affiancata, va a integrare quella che è la storia che normalmente si fa a scuola, perché rischia altrimenti di porre in ombra tutta quelli che siamo noi fondamentalmente nella prospettiva storica.
Tornando proprio al vostro stile, anche leggevo anche qui una propensione verso una narrazione anche che dia molto spazio alla passione rispetto alla sterilità della narrazione storica. Rispetto a questo volevo chiederti qual è il rapporto tra la vostra idea di narrazione e la storiografia invece più accademica, quindi l'apparato accademico. Utilizzate la storiografia accademica, quindi ne fate proprio un mero utilizzo, oppure c'è una critica anche rispetto alla sterilità?
Ma entrambe, ovviamente c'è una fortissima critica. Più che sui contenuti, proprio sul meccanismo che poi porta alla creazione di materiale divulgativo partendo dall'accademia, no? Dove chiunque di noi abbia più o meno bazzicato gli ambienti universitari sa cosa serve, cioè i meccanismi che portano a pubblicare qualcosa, dove si finisce per pubblicare materiale più per compiacere magari un docente che ha bisogno dell'ennesimo saggio da inserire nella sua collana, più che dover fare poi divulgazione, quindi dover creare materiale di ricerca che sia utile a una collettività prima che agli interessi, alla pubblicazione di un volume e via dicendo. Quindi certamente di metodo c'è una critica molto grande. A tal proposito poi magari ci torneremo su uno dei nostri progetti futuri che vuole proprio intaccare questo meccanismo nel nostro piccolo. D'altro lato è ovvio, noi facciamo largamente utilizzo di fonti, insomma non inventiamo le cose, abbiamo la fortuna di avere un buon arsenale di libri a nostra disposizione, è ovvio che operiamo un'importante selezione, è ovvio che tentiamo di ricavare dalle tante studiosi e studiose che hanno parlato alla fine sicuramente di storia dal basso, ma che ovviamente vengono rilegate a un ambiente di nicchia per quanto riguarda poi la diffusione di tale materiale, di tali ricerche, che sono spesso poi messe in ombra dall'ennesima tesi o comunque libro feticcio su questo o quel regime, su questo. Quindi è ambivalente, non ti posso dare una risposta certa, quindi sicuramente nei contenuti noi, ovviamente non inventando nulla, partendo da fonti, utilizziamo questo tipo di materiale. Poi ribadisco, per noi è una critica all'Accademia, al funzionamento, non all'istituzione in sé, perché poi abbiamo avuto anche la fortuna di lavorare con molti studiosi, insomma, di confrontarci, spesso e volentieri in termini positivi, anche se noi, lo ribadiamo sempre, siamo sempre più contenti di far leggere qualcosa a qualcuno che non si era mai interessato di storia. Poi ovviamente ci fa piacere se il professore ci viene a dire bel lavoro, dico, grazie. Però noi siamo contenti, e ci è capitato, a margine di quanto detto, appunto, che persone che ci hanno scritto dicendo: guarda, io non ho mai comprato un libro di storia in vita mia, mai. Alcuni, c'ho la terza media, non ho mai comprato un libro di storia. Ho comprato i libri che voi suggerivate come fonte all'articolo, al post e via dicendo. Quindi ecco, okay. A margine di questo raffronto, che per noi non è un ambivalente, diciamo, tra accademia e storia dal basso, ma va declinato poi nei modi giusti.
Okay. Come le scegliete le storie? Nel senso, pieno gusto, vi ispirate? Perché ti faccio questa domanda perché mi interessa, soprattutto nell'ultimo periodo, anche il discorso tra il cavalcare magari le tendenze, cavalcare nel senso buono del termine, però utilizzare magari un discorso che è di tendenza per dare visibilità ad una propria narrazione, piuttosto che invece un altro tipo di discorso che è quello tipico del giornalismo lento, quindi magari tirare fuori storie, tirare fuori argomenti che in questo momento magari non sono propriamente sulla bocca di tutti, ma che comunque si vuole comunque rispetto a quelli dare una propria lettura.
Guarda, anche qua possiamo dire sì e no entrambi, nel senso che noi lo abbiamo fatto, lo facciamo a periodi alternanti nel commentare con la nostra visione fatta anche relativa all'attualità. L'abbiamo fatto recentemente con i casi di Colleferro e di Napoli. Ci teniamo a questa prospettiva che rimane comunque quantitativamente inferiore rispetto al nostro lavoro generale, che è appunto una riscoperta, no, della storia fatta dal basso, della storia, diciamo, appunto degli oppressi, degli sfruttati. Come le scegliamo è un po' è difficile rispondere, nel senso che noi ovviamente dobbiamo sempre suscitare l'interesse, quindi la nostra regola numero uno è parlare di qualcosa che pensiamo possa piacere piuttosto che parlare di qualcosa che piace a noi. Poi magari le due cose possono coincidere, tanto meglio, però l'obiettivo numero uno è sempre quello.
E su questo i libri comunque danno già un'impronta, perché comunque se un libro con determinate storie riscuote un certo successo, magari ci si può orientare, cioè già ti dà un po' l'ambito, certo, del pubblico che vi segue, insomma.
Certo. Allo stesso tempo, ecco, poi per noi c'è l'importanza di recuperare alcune storie che riteniamo siano, per tutto quel discorso che facevo di prima, appunto la narrazione delle classi oppresse e via dicendo, siano essenziali a stimolare una riflessione sulla storia e di conseguenza su quello che viviamo noi ogni giorno. Cioè, per me, visto che ospitiamo realtà di Roma e Pisa, per me è importante che si parli di Franco Serantini e di Fabrizio Ceruso, per dire, per recuperare comunque una memoria che oggi magari noi qui la conosciamo le loro storie, le conosciamo benissimo, ma al di fuori di certi circoli sono poco conosciute o magari ridotte a un trafiletto di memoria freddo e fine a se stesso sui giornali. Però è essenziale far conoscere quelle che sono state le lotte per la casa nei quartieri di Roma, San Basilio e via dicendo, e la repressione che si è operata, vabbè, parlo di Serantini Pisa, ma insomma in tutta Italia, possiamo parlare di Luca Rossi, di tanti altri, cioè, sono argomenti alle quali si affronta poco, tranne alcuni personaggi che sono stati un po' purificati, no? Pensiamo al caso alla parabola di Peppino Impastato, che è passato ad essere ultra rosso di sinistra, a comunque un personaggio dove c'è unanimità oggi di narrazione, appunto, dove il linguaggio della narrazione è riuscito a inserirlo in un certo quadro, quando appunto il Corriere il giorno dopo parlava di ultra di sinistra che si era fatto saltare in aria su una bomba. Quindi certo, anche inserire poi personaggi anche più noti, dargli una chiave di lettura diversa, no? Smascherare un po' l'ipocrisia con la quale oggi se ne parla e con la quale magari se ne parlava anche più altro al tempo, è per noi importante.
Sì, effettivamente, cioè, da quanto dici si capisce l'utilità di quello che fate, di questo discorso, ma proprio un'utilità in termini, ecco, proprio smascherare o comunque dare la disponibilità alle persone di poter usufruire di una certa lettura che non sia quella del trafiletto che liquida subito una questione, o peggio ancora di una demistificazione di un personaggio.
Se posso aggiungere, passando anche al discorso dei libri a riguardo, cioè Cronache 1 e 2, l'organizzazione ovviamente su questo punto di vista è un discorso a parte, però il fatto che sia impaginato così e che sia strutturato così, avergli dato una certa cura anche nell'impostazione grafica, serve prima di tutto a questo. Cioè il tomo, il bellissimo tomo sulla guerra civile americana, non mi ricordo mai l'autore, che è di 1500 pagine, che sarà interessantissimo e fatto benissimo, è ovvio che disincentiva la lettura immediatamente a chi non è uno specialista del settore. Provare a far avvicinare chi magari ha uno spunto, ma chi si sente coinvolto da un certo tipo di storia. Noi ci abbiamo tenuto, appunto, per ritornare al discorso di prima, coinvolgere veramente tutti, non solo addetti ai settori, facenti parte di un certo mondo, oppure con un interesse, diciamo, accademico e via dicendo. È stato per noi importantissimo lavorare in quel senso. Quindi anche presentare qualcosa di facilmente leggibile, di ieri qualcuno diceva pop, non so se era, mi sa era proprio Jack di Becco Giallo, no? O il buon Carlo di Mannaggia, che comunque dagli appunto un approccio pop a queste questioni, cioè parlare di Fabrizio Ceruso in chiave pop secondo me è importante perché aiuta a far riscoprire, insomma, per non ripetere il discorso di prima, quelle che sono state poi le lotte della casa, prima ancora che la vita del personaggio, no? La lotta per la casa nei quartieri di Roma e poi in tutta Italia volendo.
Assolutamente, recuperiamo assolutamente il termine pop perché secondo me lo possiamo utilizzare per buone cause. Narrare la storia, ora divulgare la storia. Qui mi vorrei addentrare in un discorso che ovviamente Gemini Festival, Festival delle Radio Indipendenti, sta portando avanti da un bel po' di tempo. È emerso tanto anche dai dibattiti di ieri e di questa giornata, ed è un discorso su cui, vuoi o non vuoi, bisogna in qualche modo confrontarsi. Ora, noi, questo noi magari lo sintetizzo in attiviste, sì. Proprio in senso molto ampio, utilizziamo determinate piattaforme sfruttiamo determinate piattaforme per magari divulgare un certo tipo di messaggio, piuttosto che per fini proprio materialmente utilitaristici, organizzare anche una manifestazione, addirittura, cioè, potrei estremizzare per rendere anche più il senso del discorso, cioè organizzare anche cose illegali su queste piattaforme, però utilizzarle in questo senso. E ci dobbiamo per forza di cose però porre il problema: nel momento in cui parliamo di Facebook, stiamo parlando di Facebook, per dire anche tutte le diramazioni, stiamo parlando di piattaforme proprietarie che in ogni secondo della nostra vita, in questo momento in un festival indipendente anche, sta sottraendo fondamentalmente valore a tutte le cose che facciamo, dal singolo mi piace al singolo post, al libro che pubblichiamo, eccetera eccetera. Ed è un valore che ci sottrae e che utilizza proprio per rimpolpare fondamentalmente la forza e l'accumulazione capitalistica. Quindi stiamo parlando di questo discorso. Cannibali e Re utilizza le piattaforme, utilizza Facebook, pubblica racconti. Gemini si appoggia a Facebook. Insomma, come ci poniamo rispetto a questo discorso? Provo a dare subito anche un input, che non so, magari anche su questo c'è molto dibattito. Migrare verso piattaforme non proprietarie, più sconosciute, ma che potrebbero anche essere utilizzate in maniera più etica, sacrificando forse il discorso della visibilità. C'ha senso? Non c'ha senso?
Ma io, se fossi, cioè, potrei dare la risposta, insomma, un po' ipocrita nel dire no, è sbagliato che ci dobbiamo fare, ma in realtà è così, nel senso, Facebook ci dà l'opportunità di arrivare a un bacino d'utenza che non ci dà nessun altro, lo si fa tenendo conto di tutte le incongruenze che ci sono in questo, cioè è ovvio che le dobbiamo tenere conto, noi lo sappiamo per primi e lo abbiamo subito sulla nostra pelle, nel senso che noi a fine gennaio, per una incredibile cazzata, c'è una foto di Hitler e Mussolini che parlava di come Mussolini,
su questo infatti ci voglio ritornare per bene perché è emblematico, sì.
Esatto, su come insomma Mussolini avesse poi aiutato e facilitato la deportazione di ebrei italiani nella seconda parte della guerra, noi parlavamo di questo e ci censurarono la pagina per un mese e mezzo per apologia del fascismo. Ora viene da ridere perché poi siamo stati un mese e mezzo bloccati e insomma ne abbiamo passato,
che è un danno, diventa un danno anche,
cioè, abnorme,
di,
cioè, questo è un grosso
economico,
lo dico, questo è un nostro grosso punto debole, non mi vado a cercare giustificazioni, è la realtà, è ovvio che poi siamo dipendenti da un circuito che non condivide ma neanche lontanamente i nostri valori. Il rischio di migrare su piattaforme proprietarie è richiudersi comunque in un isolamento che per noi, per quello che riguarda il nostro lavoro, ci ridurrebbe praticamente all'inazione, al nulla fondamentalmente. Quindi noi siamo presenti su Facebook, operiamo lì in una contraddizione che è chiara, ma non neghiamo, così come anche spedire composte per noi. Noi per esempio non spediamo con i corrieri, bene, bravi, però spediamo col piede di libri. Ora, non è che Poste Privata sia diventata un'azienda etica, cioè è questo l'ideale, insomma. È Poste, è un'azienda, lavora come un'azienda e allo stesso tempo ci consente di, è il massimo, il minimo prezzo necessario che possiamo sacrificare per poter continuare a svolgere bene il nostro lavoro. Quindi io non mi rifugio di no, non è vero che Facebook è una merda, però è allo stesso tempo l'unico mezzo che noi abbiamo ora per raggiungere un certo bacino d'utenza. Il non esserci poi, ecco, noi spesso si sopravvaluta il nostro effettivo peso nella società stando spesso solo tra noi, ma in realtà se ce ne andiamo noi mica lo l'affossiamo Facebook, ecco, semplicemente lasciamo terreno a tutta un'altra serie di realtà e di punti di vista del mondo che già l'ha sfruttato molto meglio nel corso degli ultimi 12 anni e, insomma, si è visto come che tipo di narrazioni si diffondono, si sono diffuse anche grazie ai social network, non solo grazie, poi erano narrazioni che già esistevano, sia chiaro.
Anzi, probabilmente io sono molto d'accordo con te, infatti, cioè, ho posto entrambe le questioni, ma ecco, anche secondo me la questione della migrazione su piattaforme più etiche, per così dire, porta davvero un danno, ma non solo in termini di visibilità, anche proprio ci fa perdere un po' anche il polso della situazione. E rimanere al contrario laddove effettivamente c'è il problema, ma non rimanere per galleggiare lì in mezzo, ma rimanere con una forte consapevolezza di quello che è Facebook piuttosto che la piattaforma che dipende da Facebook, vuol dire anche aprire uno spazio di non solo di confronto ma anche proprio di contrasto, perché effettivamente io insieme penso a tutte le realtà qui presenti, quindi legate molto al mondo della radiofonia, della divulgazione, facciamo proprio questo, ci poniamo sempre il problema di ma magari apriamo un qualcosa di diverso, viaggiamo su altri canali, però poi Questo viaggiare su canali diversi vuol dire lasciare terreno a tutt'altro, e invece no, cioè stiamo lì, cerchiamo comunque di starci in maniera cosciente.
Poi questo non vuol dire che non devi sviluppare, cioè faccio l'esempio classico che portano molti oggi, Mastodon, no? Che è una realtà che si sta sviluppando. Io, che noi siamo a livello di tempo sempre costretti con un cappio al collo a fare le cose stravelocemente, siamo pochi, quindi via dicendo. È ovvio che io provo a sviluppare, io proverò nei prossimi mesi a capire come funziona Mastodon e iniziare a sviluppare un discorso lì. È chiaro, non vuol dire ignorare, ma muoversi su tutti i terreni, assolutamente.
Certo,
poi ecco,
certo.
Ci sono social che hanno utilizzi diversi, c'è quello se ci si deve organizzare internamente, si possono preferire altre piattaforme. Cioè, è un discorso che ovviamente non è. È chiaro che c'ha varie ramificazioni, ma va fatto sempre tenendo presente il contesto nel quale ci muoviamo, il periodo che stiamo oggi vivendo e come occorre poi muoversi a livello di comunicazione dentro questi ambienti, poi può essere la radio, il social e via dicendo.
Sì, esattamente. Curiosità, voi ci avete organizzazione super fissa, tipo di pubblicazioni, vi fate un calendario annuale di pubblicazioni oppure...
Allora, il nostro lavoro è molto fluido, intanto noi anche per filosofia sempre collegata al meccanismo dell'orizzontalità, facciamo tutti tutto, quindi ecco, e c'è una suddivisione dei compiti abbastanza fluida. Noi sì, l'organizzazione è necessaria per noi, nel senso che tutto quel lavoro portato avanti da 2-3 persone, se non c'era un minimo di organizzazione, penso che l'organizzazione intesa non come struttura ma come meccanismo sia essenziale. Noi abbiamo, poi passo a quello che riguarda noi, abbiamo una programmazione che di solito copre il mese successivo, nel senso noi in questi giorni, penso nei prossimi giorni, faremo una programmazione di ottobre, per dire. Così sappiamo già quello che si deve scrivere, i post vecchi da rimettere, come impostare tutta un'altra serie di lavori. Ovvio che poi questo dipende, nel senso sulla scrittura dei libri c'è un'organizzazione ben più... Io so già il libro che uscirà a fine novembre, per forza di cose, sennò poi muoio a novembre se provo a fare tutto all'ultimo minuto, quindi tento di anticiparmi il lavoro il più possibile. È molto fluido, cioè noi non abbiamo... Poi appunto una cosa che tengo a sottolineare... tendiamo a prendere l'influenza di tutti, come si diceva prima, a lavorare in maniera molto orizzontale e ad avere una divisione dei ruoli molto fluida.
Torno un attimo brevemente sul discorso che hai accennato della censura che vi ha colpito direttamente, perché la cosa più strana, e tra l'altro qui abbiamo buona parte di persone, di soggetti che hanno subito proprio in pieno questa forma di censura, la cosa che più mi ha quasi infastidito, sorpreso e infastidito, è stato che l'ondata di chiusura di pagine, sospensione delle nostre pagine, quindi anche di molti realtà di movimento, è avvenuta dopo la chiusura, la cancellazione di pagine invece appartenenti all'estrema destra, pagine fasciste. Certo. Qui praticamente la cosa è stata, l'algoritmo di Facebook fa veramente cagare, e invece si potrebbe anche pensare ad una cosa un po' più complessiva, più organica, di attacco proprio ad un certo tipo di
assolutamente, cioè l'algoritmo è tale, quindi l'algoritmo per suo funzionamento è fatto innanzitutto è avviato da decisioni comunque all'inizio non automatiche, quindi l'algoritmo poi si nutre di quelle che sono le decisioni di persone fisiche. Quello che è accaduto, io mi ricordo l'ottobre scorso, quando Global Project, varie altre pagine furono praticamente falcidiate in seguito all'invasione turca del Rojava, è stato un precedente bello grave, nel senso, poi il nostro è un caso a parte di veramente imbecillità funzionale,
quello è andato proprio a crescere,
quello perché poi noi è stato ok l'algoritmo, passi l'algoritmo, poi quel post, il nostro post è stato rivisto da 3 persone fisiche, cioè dopo nel senso lì veramente si va nel problema di ma tutto ok, cioè capite, ma immagino che sia l'ennesimo servizio delocalizzato a chi magari non parla neanche la lingua, ovviamente vede l'immagine, sì, quelli sono Hitler e Mussolini nelle mie linee guida c'è detto bannario, le banno,
sì, fine. Sì, ne ha migliaia, scorre
insomma la cosa si è sviluppata in maniera completamente assurda, e quello che a noi ci fece veramente, ci sconvolse, il fatto che noi non riuscimmo in alcun modo a comunicare con Facebook, cioè comunicare con Facebook è impossibile, è una roba completamente impossibile. Noi non abbiamo 7 milioni di fan, abbiamo 190.000, bene, ma insomma per noi è stato impossibile arrivare. Poi a un certo punto hanno cambiato idea, pagina è tornata visibile, non abbiamo mai saputo perché, come, quando, in realtà abbiamo ancora la minaccia, se andiamo su qualità della pagina ancora c'è la pagina, rischia di essere rimossa.
Ma questa è proprio una minaccia nella vita proprio,
sì, e noi dicono ok, faremo attenzione a non pubblicare il poro Mussolini, si offendono, però senza contare poi chi lo pubblica con altre intenzioni, tutto. Comunque,
sì, infatti è proprio lì. Qui tra l'altro ci sarebbe da aprire anche tutta una parentesi sulla magari quella la resistenza all'interno, la resistenza linguistica all'interno di delle piattaforme, che magari per arginare proprio questi fenomeni mi viene in mente tutto il discorso anche
di parole,
della memetica, sì. Che è un po' percula da una parte, ma c'ha un discorso molto più complesso.
Sì, è chiaro, poi alla fine è pressoché inutile, perché appunto l'algoritmo può cambiare dall'oggi al domani, cioè l'algoritmo, per quanto sia tecnico, diciamo informatico, alla fine è diretto, è cambiato, è sistemato, i parametri sono impostati da persone, quindi non è cioè confidare che se si seguono certe regole sia al sicuro, ci possiamo dire che basta, se ci tranquillizza, ma non è così, insomma. Noi abbiamo quello stesso post che ci hanno censurato, era uscito identico, preciso, uguale, spiccicato l'anno prima, stesse parole per parole, virgola per virgola, uscito l'anno prima, post è andato bene, 4.000 mi piace, 1.000 condivisioni, sta ancora lì, cioè la gente può andare a vedere, il 27 gennaio 2019 il post è lì, bello, visibile, quello dopo identico, ci hanno bannato, ci hanno chiuso la pagina un mese e mezzo. Vabbè, siamo ovviamente nel punto, nel novero di quello che si diceva prima, una piattaforma comunque censoria che non si attiva su presunti ideali di giustizia, ma sul proprio tornaconto politico prima ancora che economico, forse, di visibilità, di, come dire, di appoggio, di adesione a un certo modo di pensare, via dicendo.
E questo lo ricordiamo a chi invece cerca di farci pensare che l'algoritmo è una cosa neutra su ma va bene, sempre rimanendo nell'ambito della divulgazione delle piattaforme, piattaforma diversa, l'editoria, la scelta vostra dell'autoproduzione, l'hai in parte hai già risposto nei tuoi interventi, però ecco, vorrei vorrei rimarcare e anche vorrei sapere proprio molto, molto chiaramente quali sono anche i contro di una scelta. Dici, mi voglio autoprodurre il libro.
Beh, il contro, te lo faccio con esempio pratico, è andare con 40 piego di libri alle poste a fare la fila. Cioè, noi i primi tempi andavamo, prendevamo il numero con una cassa piena di libri, con gli operatori delle poste che giustamente, poracci, ci guardavano e dicevano, ma siete scemi. Questo finché non abbiamo deciso, quando il volume di vendite è diventato importante, di fare un accordo insomma col centro spedizione di via Marangeloni fondamentalmente, allora si va lì e si spedisce. È ovvio, questo è un esempio per far capire un po' che è comodo appaltare a qualcun altro la, sia la questione poi di marketing, di distribuzione, di spedizione, di qualunque cosa, anche semplicemente il messaggio del tizio che ti scrive: oh, mi è arrivato il libro, dov'è? Guarda, ti arriva oggi, aspetta, ti sta arrivando. I contro sono molteplici, sono infiniti. E d'altra parte, però, noi, ovvio che poi nei pro c'hai cioè un tornaconto maggiore rispetto alle case editrici che comunque pagano quel che pagano, no? Su chi scrive libri. Per noi era importante nell'autoproduzione la capacità di gestire il nostro lavoro in maniera completamente autonoma. Cioè il decidere di pubblicare qualcosa, se io domani voglio pubblicare un fumetto, voglio pubblicare un saggio a caso su quello che mi pare, lo possiamo fare, ovviamente una volta che siamo tutti d'accordo, a prescindere, cioè, perché lo voglio fare io, non ho bisogno di sentire l'editore, scongiurarlo, dirgli nome, un prodotto. Noi abbiamo il nostro canale di comunicazione, abbiamo la nostra impostazione, quindi è ovvio, per me è un pro a tutti gli effetti. Il fatto di lavorare in questo modo, poi io comunque prima lavoravo in luoghi più, diciamo, ortodossi, tra mille virgolette, dove vedevo la gerarchia come funzionava e tornavo a casa col sangue amaro. Quindi so cosa vuol dire, per me rimane un grande pro l'autoproduzione. Poi parlo facile, nel senso che parlo con un risultato comunque buono che ha avuto la nostra autoproduzione, il nostro progetto in generale. Magari non potrei farlo, cioè magari se andava peggio, ma non avrei pensato. Però io dico che col tipo di lavoro che abbiamo impostato posso spendermi soprattutto in un elogio dell'approccio che noi abbiamo utilizzato in primis.
E invece per quanto riguarda la grande distribuzione, secondo te che margine c'è di inserire discorsi del genere all'interno della grande distribuzione? Cioè, ma non parlo solamente ad esempio di probabilità di essere pubblicati, ma proprio esiste secondo te all'interno dei grandi editori una certa linea per cui un determinato discorso, un determinato libro, sai già che non potrà rientrare nella linea? Oppure ci può essere anche uno spiraglio per, non so, il paragone mi viene ad esempio con Wuming, che comunque pubblica
con Einaudi, sì,
cioè. Pubblica con Einaudi, con mi pare anche Mondadori.
Ma per me sono tutte scelte condivisibili. Io, alla luce di quello che siamo riusciti a raggiungere, ritengo, ecco, è il discorso al contrario che facevamo con Facebook. Io qui ho dimostrato di avere un'alternativa. Cioè io riesco a raggiungere i miei volumi di vendita con stando fuori dalla grande distribuzione, che io critico in termini, diciamo, generali, quindi so di poterci stare fuori e mi prendo questo lusso. Lo stesso non posso dirlo di Facebook, cioè non ho un'altra piattaforma che mi dia una cassa di risonanza tale, o lo posso dire per poste, cioè un tipo di servizio che esclude l'espedizione espresso, che sono eticamente discutibili per una serie di motivi, la posso evitare perché c'è un'alternativa che è il piego di libri di poste, che è un prodotto vetusto e insomma con mille limiti, che però alla fine ci funziona, vabbè. Quindi posso evitarlo. E allora è una questione, secondo me, di trovare un'alternativa che sia fattibile. Se poi vuoi fare un discorso generale, io non critico nessuno, ripeto, io parlo dal mio punto di vista, che ho come i Wuming non stanno su Facebook, ecco, però stanno con una casetta, cioè è un po' l'opposto di quello che abbiamo fatto noi. È ovvio che noi abbiamo sviluppato un certo discorso a partire da quello che avevamo in mano e da quello che riuscivamo a fare con, seppur tra le nostre contraddizioni. Non ne faccio una critica, capisco l'approccio, noi riteniamo di poter piuttosto rinunciare a uno e non all'altro, ecco.
Da qui a sto punto l'importanza di eventi come questo, piuttosto che eventi di socialità in giro per l'Italia, di appuntamenti, presentazioni, cioè si ritorna con l'autoproduzione anche, si mantiene con l'autoproduzione un contatto fisico, un contatto diretto tra chi compra e chi scrive.
Assolutamente, noi a tal riguardo, io ho sempre paura di anticipare pure le domande, di tagliarti il discorso.
Vai, ormai.
No, è anche poi il nostro progetto in futuro, che intende anche collaborare direttamente con le varie realtà che ci hanno ospitato per uno dei nostri progetti futuri, che punto si concentrerà proprio sul recupero di una memoria locale, ovviamente di vari luoghi, no? Da, cioè, può essere Perugia o Crotone, la mia città, o altre città più o meno grandi d'Italia, dove comunque ci sono episodi di memoria importante che raccontano quella storia, ma che sono fondamentalmente cancellati dal discorso, anche spesso e volentieri anche locale, no? Ed è un po', insomma, uno dei progetti che stiamo sviluppando per il futuro.
Ok, siamo in chiusura. Un'altra curiosità: quanto vi rifate anche a narrazioni magari orali, discorsi, racconti magari del paesino, certo, delle parti nostre, si sente raccontare? Cioè è uno spunto, penso,
utile. È importantissimo e preziosissimo. Poi ovvio che nel fare questo discorso noi tentiamo sempre di appoggiare questo tipo di memoria a una fonte, diciamo, più classica per poter sviluppare il discorso. Poi noi abbiamo un approccio narrativo, quindi questo tipo di prospettiva, diciamo, ci viene abbastanza spontaneo. Io ho raccontato una storia della mia città, Crotone, che era partita da un racconto che mi ha fatto mia nonna, né più né meno, che io poi mi ricordavo, ho cercato i libri, ho sviluppato in qualche modo, ed è uscito fuori un post appunto su una storia che riguardava la guerra, il funerale che la città fece a dei piloti inglesi che fino a 2 ore prima stavano bombardando la città e che vennero accolti come se fossero, insomma, dei figli dei cittadini stessi, per fare un esempio. Quindi è una fonte importantissima. Poi ovvio ci vuole la cautela, perché non è uno ci scrive: guarda, mio zio era fatto questo. Tentiamo sempre, infatti quando ce lo chiedono a noi ci fa molto piacere, speriamo sempre poi di riuscire a procurarci del materiale, o glielo chiediamo direttamente a loro.
È anche uno stimolo importante, certo, innanzitutto.
Sì, cioè. a me piace, come approccio piace un sacco, onestamente, nel senso ripartire da queste storie per poi svilupparle nel senso in cui abbiamo lavorato sempre noi è assolutamente stimolante.
Ok, ultima cosa, progetti in cantiere. Allora, dacci qualche anteprima.
Insomma, qualcosa l'ho già accennato, nel senso che questo progetto, parto da quello più a lungo termine, paradossalmente, nel senso che stiamo lavorando con le realtà che ci hanno già ospitato per sviluppare questo progetto, che per ora il nome, diciamo, provvisorio è La Battaglia della Memoria, proprio per recuperare poi su base locale tutte queste storie. Ma è un progetto, sarà lunghissimo, che penso miracolo se sarà pronto per la fine del 2021. Stiamo lavorando, a breve usciranno nostre agende e calendario, che sono un prodotto, cioè, che facciamo ogni anno, quindi al terzo anno di seguito, accompagnati da un nuovo racconto breve, oltre a quello che avevamo già pubblicato, Il Signore della Frusta. Stiamo pubblicando, questo ci teniamo molto, per quanto riguarda il discorso dell'Accademia. Noi abbiamo chiesto circa un anno fa di inviarci tesi di laurea, progetti che ovviamente si rifacessero al nostro lavoro, si riuscissero a essere coerenti con la nostra azione, insomma con il nostro lavoro, e ci sono state inviate diverse tesi. Una di queste l'abbiamo selezionata, in realtà due, però una era più facile da sviluppare e uscirà a fine, speriamo, inizio ottobre. Quindi dare l'opportunità a studenti, ricercatori che hanno lavorato, hanno speso tempo, no, per creare la classica tesi che verrà mezza sfogliata da un professore, poi messa in angolo, 10 minuti di presentazione, quando in realtà magari sono tesi molto più valide di molti libri. Poi parlo soprattutto della divulgazione in tema storico, che magari vengono pubblicati perché appunto si sa che c'è quel mercato, quel tipo di la necessità di fare quei libri di storia locale, però quella storia, capito, posticcia di plastica sul conte locale, sulla famiglia nobile, su quello. Espressione non certo di un interesse della collettività, ma quanto più di esigenze abbastanza ristrette. Quindi questa sarà la prima e dovrebbe uscire inizio ottobre, se tutto va bene. E poi a fine, metà novembre, speriamo anche di pubblicare un libro rivolto, che è molto simile a Cronache, ma rivolto a un pubblico molto più giovane, quindi un pubblico anche ai ragazzini, a, diciamo, bambini, ragazzini. Anche questo speriamo per metà novembre di averlo già a disposizione. Io giusto sottolineo, poi tutti i nostri libri, quelli almeno al momento disponibili, sono, li potete trovare anche al banchetto che sta nell'area banchetti qua sopra.
La divulgazione a servizio di tutte e tutte, praticamente, di tutte, sì, le fasce d'età, di tutte. Io, Davide, ti ringrazio grazie te per la disponibilità, tutta Cannibali e Re per il lavoro che svolgete, grazie, quotidianamente. Grazie. Concludo qua, il Gemini Festival va avanti e tra poco iniziamo il prossimo talk. Grazie.
Grazie ancora a voi.
Gemini Network, il network delle radio indipendenti.